Dunque, noi siamo partiti dalla considerazione del disordine morale che c'è in queste società e siamo arrivati al riferimento morale forte, dopo aver considerato il riferimento del diritto, il riferimento forte al tema, al rispetto della persona umana nella sua dignità, no? Il pilastro morale che può fare da riferimento nelle decisioni, nelle scelte di questa società, è appunto la categoria della persona e della sua dignità. In realtà questo riferimento è un riferimento che è assediato sia perché rischia di essere sculturato, cioè si diceva, siccome l'idea di persona nasce nella storia occidentale, attraverso l'incrocio di storie, di culture molto ricche, molto complesse, come quella greca, romana e giudaico-cristiana. In realtà, appunto, è tutt'altro che assicurato che questo elemento della cultura rimanga centrale. Cioè, come è nato può sparire, voglio dire, e di fatto dei segnali della sua corrosione ci sono, no? E quindi è assediato per un verso da questa incertezza storica, è come la democrazia, se non tiene in piedi i suoi valori, la democrazia è una scatola vuota, salta all'aria, no? E questo è uno dei contenuti fondamentali, no? Questo della persona. Se noi i diritti li stendiamo fuori come i panni, no? E d'altra parte questo riferimento al tema della persona è scarnificato da una concezione soggettivistica, no? Da una concezione che privilegia l'idea individualistica, libertaria, dell'autonomia del soggetto, di quello che pensa lui, di quello che vuole, no? E da tutta una serie di pratiche tecniche che vanno a sottrarre attraverso questa meccanizzazione del corpo, vanno sempre più appunto a invadere l'idea del rispetto della persona. Si facevano molti esempi. E d'altra parte, questo è un ulteriore passaggio che avevamo fatto, il riferirci alla ragione, anche alle grandi elaborazioni del razionalismo morale moderno, non è sufficiente, lo facevamo vedere, mi pare ripetutamente, perché basando l'idea della persona sulla ragione si finisce di identificare la dignità della persona con le qualità tipicamente, specificamente razionali, e quindi di identificare la dignità della persona con la capacità di parlare, di ricordare, di ragionare, con l'autonomia appunto. E si rischia di distinguere dalla specie umana l'uomo, appunto, no? Di selezionare. E quindi ci riferivamo, questo è il discorso che abbiamo condotto l'ultima volta, a un ripensamento della categoria della persona in termini relazionali. Ci riferivamo al pensiero di Arendt, in particolare, dove un uomo solo, che fosse solo un individuo singolare gettato lì, non è più un uomo, ma l'uomo è uomo in quanto partecipa a un legame, no, antropologico, in quanto partecipa a un sistema di relazioni, di reciprocità. L'uomo ha la sua dignità solo in un gioco di relazioni reciproche che assicurano, che garantiscono la sua dignità umana, dove il riconoscimento è riconoscimento di ciò che è necessario riconoscere perché ci sia qualcosa come un gruppo umano, perché l'uomo nasca a se stesso come essere sociale. Senza questo riconoscimento non c'è umanità, no? Si è uomini solo all'interno della partecipazione alla comune umanità, in quanto legati gli uni agli altri, dipendenti di una dipendenza che offre la base alla comune responsabilità. Facevamo l'esempio, appunto, il diritto alla salute, la dignità dell'uomo che ha il diritto di essere curato. Questo diritto ha senso e contenuto solo se questo diritto risveglia negli altri il dovere di prendersi cura. Ovviamente secondo la situazione di quella società, delle risorse, delle tecniche, quindi dalle mediazioni istituzionali più alte come le politiche della salute, fino al gesto del passante che aiuta il ferito sulla strada, no? Quindi è in questo spazio relazionale che va radicata l'idea della dignità umana. Descrivavamo anche questa esperienza, no? Di fronte all'uomo ferito che è indegno, che non porta i tratti della dignità umana, appunto, di fronte all'indegnità, e quindi in qualche maniera è basato sull'indegnità, sulla povertà dell'uomo, la dignità. Di fronte all'indegnità dell'uomo ferito è in gioco la mia dignità, è la mia vergogna di passare oltre nell'indifferenza. Cioè la dignità dell'uomo gioca su questo sentimento della dignità dell'uomo, di cui ciascuno di noi è debitore, appunto, senso morale, appunto. E la mia dignità è in qualche modo risvegliata quando io sento che la dignità di questo mio fratello in umanità è in gioco nella sua carne sofferente. Allora qui la dignità della persona umana, come vedete, non è legata a uno standard qualitativo che capisce, che risponde, che si ricorda, che può fare, che può dire, ascoltiamo quel che pensa. La dignità non è condizionata a un senso morale molto alto o sull'essere razionale, autonomo, ma punta su una reciprocità nella quale io riconosco nell'altro ciò che io potrei essere. E dunque punta su una comune appartenenza alla specie umana, dalla quale io non mi potrei staccare senza rinnegare la mia umanità, la mia propria umanità. Quindi è una morale, questa della dignità della persona, che non si basa sul principio dell'autonomia, ma sul principio della benevolenza, della pietà, appunto, no? Ecco, in questo senso la morale si fonda su questa profonda verità antropologica, no? Prima ancora di un riferimento agli interdetti o ai principi o alle regole o agli alti valori morali. Prima c'è la reciprocità della coscienza, appunto, c'è un sentimento morale ineluttabile che si sveglia nell'incontro e nella reciprocità. E l'educazione morale, attraverso gli interdetti o gli ideali che vengono proposti, filosofici, religiosi, l'educazione morale dovrà confermare e strutturare questo sentimento, ma senza che si risvegli questo sentimento, tutto il resto rischia di essere vano, no? E questo risveglio è tanto più fondamentale in quanto coincide con il sentimento di sé, cioè col sentimento della propria dignità o della propria indegnità. Per cui si concludeva così il discorso: se la solidarietà ci lega agli altri, ci lega a più forte ragione a noi stessi, ciascuno a noi stessi. Come è difficile vivere con la propria indegnità, appunto, citavamo dei testi dell'Arendt, che diceva appunto l'eroismo o il martirio o il non voler collaborare con gli assassini, con i persecutori, derivava non tanto dal fatto di non trasgredire il comandamento e non uccidere, perché lì ci si ammazzava quietamente, no? Probabilmente. Era il fatto della vergogna di convivere con l'assassino, che siamo noi, no? E quindi appunto la solidarietà ci lega agli altri e in questa maniera, in maniera ancora più radicale, ci lega a ciascuno a se stesso, no? È dunque un legame intimo quello che si trova annodato tra l'altro e sé. In questo senso la dignità, il senso della dignità non esiste senza il gioco della relazione. Questo è anche, ha delle risonanze evidentemente evangeliche, no? Io citavo quel testo di Edipo a Colono, no? Che io non sono niente. E la sua assonanza con i testi del servo sofferente che si rende verme, non uomo, no? Però è più evidente ancora, riferendoci anche all'esempio che abbiamo portato della solidarietà nei confronti del ferito sulla strada, è evidente la consonanza con la parabola del buon samaritano. Questa parabola che costituisce la pietra angolare del messaggio evangelico in materia morale, no? Sotto forma di un racconto che apre a tutta una serie di domande, di interpretazioni: chi è il buon samaritano, chi è il ferito, chi sono i passanti indifferenti, e poi per noi evidentemente chi è Gesù, dove va Gesù, dove va la Pasqua, appunto, il passaggio. Avete presente questa parabola da che domanda parte? Parte dalla domanda di un uomo della legge. Sentite in queste domande, se non sono le domande che noi abbiamo fatto lungo tutto questo percorso. Dunque, l'uomo della legge si chiede: chi è il mio prossimo? O, se volete, da che cosa riconoscere colui che mi obbliga? Da quali tratti riconoscere una persona umana nei confronti della quale io ho dei doveri? Da che cosa riconoscere l'uomo rispettabile, fonte di doveri, la dignità dell'uomo che mi impegna? Questa è la domanda della morale, no? Su cui si deve basare l'ordine morale di una società. Un'altra cosa merita attenzione in questa parabola. Gesù non dà nessuna motivazione specificamente religiosa al gesto di benevolenza, di pietà. Anche se il racconto parte da una domanda dell'uomo della legge, il quale chiede come si fa a avere a entrare nella vita eterna. Però appunto non c'è motivazione religiosa a questo gesto. E conclude il suo racconto riformulando la seconda domanda del giurista, dell'uomo della legge: chi tra i personaggi evocati si è mostrato prossimo dell'aggredito? E Gesù risponde: chi ha avuto compassione di lui. No. Colui che si è fatto prossimo con un gesto di libera iniziativa. Quindi non c'è un prossimo predeterminato, non ci sono categorie verso le quali si sarebbe obbligati ed altre no. Non ci sono cerchi concentrici del rispetto a partire dai miei più intimi, dalla mia etnia, dalla mia classe sociale. Non c'è solidarietà organica che si impone naturalmente e che si degrada, mano a mano i legami sono meno organici, no? Ci si mette nella categoria del prossimo, ci si qualifica come prossimo, si accetta il patto umano, si agisce a altezza d'uomo, ci si dichiara uomini, si è morali, appunto. Dal momento in cui si prende l'iniziativa della bontà e della benevolenza. Eventualmente, come succede nel caso del samaritano, buttando all'aria le solidarietà religiose, etniche, sociali o politiche. D'altra parte, come vedete, l'essere prossimo non deriva dall'aver riconosciuto una qualità umana antropologicamente corretta a qualcuno, dall'aver riconosciuto uno specifico umano, un proprio dell'uomo, che giustifica la libera iniziativa. E come dire che il riconoscimento dell'altro suppone un impegno libero, una decisione di se stessi, di farsi prossimi. No. Quindi un tale riconoscimento non viene da una teoria sull'uomo o da un sapere elaborato, antropologicamente elaborato, anche se queste robe qui hanno il loro posto. E il samaritano non è detto che obbedisce a una prescrizione divina. Se vogliamo rispondere al pregiudizio dell'uomo moderno, appunto, no? Che direbbe è una morale eteronoma, cioè fa così perché glielo dice qualcuno, fosse pure Dio. Il samaritano obbedisce, si dà a un'inclinazione del tutto umana a soccorrere l'altro. Cioè la sua azione, il suo riconoscimento si dispiega a partire da un sentire, sentimento morale appunto, che non si ferma al sentire, poiché si traduce in gesti che manifestano l'umanità di colui che soccorre l'altro, insieme all'umanità di colui che viene soccorso. E facendosi vicini e facendosi prossimi del più lontano e prendendo in carico la nostra comune umanità, non l'umanità con la maiuscola, i diritti, ma questo povero Cristo ferito sulla strada che io non potrei non vedere, e facendoci vicino alla nostra comune umanità che manifestiamo e scopriamo, la nostra umanità è quella dell'altro. E in questo intrattenimento è in questo tra i due che si svela e si rivela e si conferma la nostra umanità di uomini, cioè solo in faccia all'altro che sono disposto a riconoscere come uomo. Io mi dichiaro e mi riconosco uomo, appunto. Va anche notato, vedete come, va anche notato che questa parabola ha evidentemente un valore universale. Non è rivolta ai soli discepoli, dal momento che l'uomo della legge che ha provocato questo insegnamento non è tra i discepoli di Gesù, e il riferimento ai comandamenti all'inizio del testo dice bene che si tratta di una prescrizione divina che come tale ha valore per tutti. Ma anche questo è interessante. Dunque dobbiamo dire, bisogna riconoscere Gesù, seguire Gesù, capito? Ma la cosa è molto più profonda, non è che tutti devono diventare cristiani, è che segue Gesù chi accetta di fare l'uomo. Vabbè, comunque, siccome stare attenti, perché invece se no diventa inutile Gesù, no. Come se dovessimo garantirci noi che l'immaginetta di Gesù viene applicata a tutti i gesti delle persone, se no Gesù non c'è, capito? D'altra parte, a questo è evidente, il samaritano non fa parte del popolo eletto, non è sottomesso alla Torah, eppure è dato come esempio ad ogni uomo, lui che è preso nell'ambito degli uomini estranei al popolo dell'alleanza, no? Va anche aggiunto, ma credo, per questo discorso che stiamo facendo, non è la linea che vogliamo approfondire, ma un cristiano certamente fa una lettura cristologica forte di questo passaggio, no? Cioè il cristiano comprende che la dignità dell'uomo, di coloro che sono immagine di Cristo, non consiste solo nella manifestazione di qualità umane eminenti come la ragione, la parola, tema che la dignità dell'uomo deve essere riconosciuta e onorata anche nell'uomo torturato, imprigionato, ridotto a straccio, perché in questo essere senza apparenza umana, in colui che non si osa nemmeno più qualificare come uomo, egli riconosce il Cristo deriso, torturato, cacciato fuori dalla città, fuori dal recinto antropologicamente corretto. Come conclusione di tutta una vita svolta così a raccogliere i non antropologicamente corretti. Cioè il cristiano comprende che ogni uomo, in quanto immagine e somiglianza di Dio, è infinitamente rispettabile, infinitamente rispettabile. E l'immagine di Dio che egli riconosce in lui è quella del Dio crocifisso. Il Dio creatore, sapiente, fonte di ogni ragione, parola, memoria, certo, ma che si incarna in questo Dio esposto, ferito, imprigionato, torturato, messo a morte, in colui che gli è autentica somiglianza, il ferito. Quindi vedete come la lettura cristologica o teologica viene a rafforzare la lettura filosofica o antropologica che si è proposta, no? Un personalismo autentico, chiudiamo questo passaggio per aprire l'ultimo, non può dunque fondarsi sulla persona considerata isolatamente, né limitarsi a una definizione della persona per le sue qualità intrinseche, ma deve essere appunto un personalismo relazionale e fondarsi su una morale della benevolenza o della solidarietà, del mai l'uno senza l'altro. Questa antropologia relazionale è quella che deve comandare lo sguardo dell'uomo e offrire il quadro di riferimento al comportamento morale di una società, no? Questo è il fondamento ultimo poi dei diritti, che il diritto poi gestisce come diritto, ma dovendo far riferimento continuamente al sentimento morale dei cittadini. Perché se i cittadini si comportano solo obbedendo al diritto, sono animali, sono corretti animali, no, non c'è umanità. Sono appunto, come nel Vangelo, sono gli uomini giusti, sono giusti secondo la regola, hai capito? Non c'è cuore tanto così, non c'è umanità appunto. Però su questa conclusione che il personalismo è un personalismo relazionale, di benevolenza, di solidarietà, bisogna fare alcune osservazioni, alcune precisazioni, perché lo sappiamo, un'insistenza esclusiva sull'uomo considerato nella sua fragilità, nella sua indegnità, no? Come il criterio antropologico più vivo, se si può dire così, no? In situazioni limite come la povertà, la follia, la fragilità, potrebbe condurre a una specie di morale miserabilistica, no? Cioè noi avremmo una specie di razionalismo che esalta l'uomo quando ha la ragione, la libertà, no? Si opporrebbe un sentimentalismo pio che valorizza in senso inverso le zone oscure dell'uomo, le debolezze dell'uomo, no? Vecchia china sulla quale il cristianesimo spesso si lascia scivolare, che non manca neanche ai nostri giorni, no? Quando si sbandiera continuamente l'opzione preferenziale per i poveri, o come dice Metz, la politica della compassione, no? Basterebbe ricordarsi delle critiche impietose di un Machiavelli contro un cristianesimo che favorisce le virtù dell'oblio di sé, della cancellazione di sé, o del disprezzo del mondo, e fa piegare quindi la schiena davanti ai potenti e avvilisce la virtù, no? Su cui si basa invece il principe, comunque l'uomo forte, no? Oh, vabbè, ricordatevi di Nietzsche, il disprezzo di Nietzsche nei confronti di un moralismo cristiano che si compiace del servilismo, della debolezza, della meschinità, che distrugge la potenza del volere, no? Però appunto, sapendo bene questo, vedete come le critiche, i sospetti moderni nei confronti del cristianesimo ci aiutano anche a purificare. Mi pare che la riflessione che si è proposta non abbia niente a che vedere con una insistenza malsana o con una compiacenza morbosa per la debolezza come tale. Si tratta invece di richiamare contro delle teorie che sembrano rispettare solo ciò che l'uomo ha di più alto e rischia di diventare selezionatrici, esclusive. Si tratta di ricordare che la realtà umana è intrinsecamente intessuta di questi due versanti, il più alto e il più basso, la più bella dignità che può cadere nella più grande debolezza, il più nobile che può precipitare nella dipendenza più totale, il più virtuoso che può sperimentare i più grandi fallimenti. In questo senso non si rispetta la dignità umana se si prende un atteggiamento unilaterale. E come dice Nietzsche, se si esalta la paresi della virtù. No. Il cristiano sarebbe uno che ha la paresi della forza. Paralitico. La grandezza dell'uomo rimane anche nella sua debolezza, ricordate Pascal, no? È una canna, ma è il centro del creato, dell'infinito. E appunto, la grandezza dell'uomo rimane anche nella sua debolezza, ma questa debolezza rimanda ciascuno al dovere di solidarietà con tutti e specialmente con quelli che hanno più difficoltà a vivere la loro umanità, no? Quindi non c'è compiacenza a sottolineare questi tratti della condizione umana. E invece c'è la provocazione per essere all'altezza della propria umanità e a rispondere al dovere di solidarietà che è costitutivo della nostra umanità. Non si rispetta l'uomo perché è rispettabile, ma proprio perché non lo è sempre. Così come non si perdona ciò che è perdonabile, ma ciò che è imperdonabile, che perdono è? Dovere che si impone tanto più in quanto nessun istinto, nessun comportamento ereditario può sostituire questo sentimento, questa solidarietà e questa decisione di mettersi di fronte all'indegno. Tutti i temi delle guarigioni di Gesù, del lebbroso, di Domenica, appunto. Spetta dunque, dice ancora Arendt, alla nostra decisione, alla nostra libertà di far fronte e di essere in grado di rispondere alla sfida di essere uomini con tutti. Lungi dall'estinguere le potenze creatrici della volontà, è proprio mettendosi davanti a queste debolezze e miserie che toccano l'umanità come tale, quindi ciascuno di noi, che si è provocati all'azione responsabile. O all'ascolto del più debole, non per compiacersi in lui o per condurlo a compiacersi nella sua debolezza, nella sua povertà, ma per aiutarlo a far fronte umanamente, in maniera degna a quella situazione, no? Si deve dunque concludere morale dell'autonomia, morale o dell'autodeterminazione, morale della benevolenza, sono contrapposte, seconda osservazione. Quindi la difesa dall'accusa di una morale del miserabilismo, prima. Secondo, non è una morale paternalistica della benevolenza, dove io pretendo di sapere cos'è il bene dell'altro, senza che ci sia il rispetto della sua autodeterminazione, appunto. No? È vero che rispetto a quella morale individualistica e razionalistica che abbiamo descritto, in particolare descrivendola con i termini di Engerhardt, se vi ricordate, rispetto a questa posizione che privilegia la sola autodeterminazione e quindi suggerisce come criterio morale quello di aderire a ogni domanda individuale, anche formulata nella solitudine, al di fuori di ogni parola scambiata, no? È vero, rispetto a questo eccesso, appunto, che alcuni insistono sul primato del dovere di benevolenza e di beneficenza. Spyman, che abbiamo già trovato, che ha scritto nel 97 quel libro su felicità e benevolenza, cita la formula che definisce l'amore, secondo Leibniz, in cui Leibniz vedeva la sua più grande scoperta. Delectatio in felicitate alterius. La mia beatitudine, il mio piacere sta nella felicità dell'altro. Spyman trova in questa formula di Leibniz un approccio eccellente alla morale di benevolenza che egli propone. Dice: l'atto di tendere verso ciò che per l'altro è conveniente, verso ciò che è buono per lui, appunto, dunque verso ciò che dà un contenuto al proprio essere teso verso, noi lo chiamiamo benevolenza. Possiamo parlare anche, dice Spyman, di amore. È chiaro che l'obiezione possibile è che il primato dato in questa maniera alla benevolenza potrebbe rischiare il paternalismo, cioè di sostituire alla libertà che si autodetermina l'imposizione di un bene che il benevolente pensa di conoscere e in qualche maniera impone, no? Ma mi pare che appunto la formula di Leibniz e poi il discorso di Spyman non vada in quella direzione lì, no? Suppone che ci si trovi a esercitare la benevolenza cercando l'atto di tendere verso, appunto, intenzionandosi nella direzione del bene dell'altro, non sostituendosi alla sua libertà, ma cercando appunto in che cosa consista questo essere teso verso. Amare il proprio prossimo come se stessi non ha mai voluto dire che lo si costringa a seguire il bene che si stima bene per sé. L'errore tipico che facciamo, no? Quando abbiamo un po' di potere, come i genitori coi figli, insomma. Dove il gioco non si risolve mai se è bene per lui o è bene per la mamma, ma il bene per la mamma di solito è bene anche per lui, ma chi lo decide? Sempre così? O le paure della mamma sono il bene del figlio? Sono discorsi che conosciamo, insomma. No? Quindi la benevolenza non può eliminare il rispetto della libertà e dell'autodeterminazione dell'altro, ma sottolineare così la benevolenza vuol dire correggere quell'unilateralismo del valore esclusivo dell'autodeterminazione, no? Sostituendo alla solitudine la relazione solidale, l'ascolto attento ai bisogni dell'altro, lo scambio di parola, in vista di permettergli di esprimere la natura del suo desiderio. Il resto, vedete, anche nel campo del diritto, mettiamo il diritto all'aborto. È chiaro che non consiste solo nel fatto che uno lo può, va lì, il medico taglia e via. No, ma se è una società civile, cerca di capire la domanda, di dialogare, di vedere anche, di formulare da parte del richiedente un discernimento, di prospettare delle soluzioni. Questo è il senso, appunto, della benevolenza. D'altronde, dice Spiman, amare l'altro in vista di lui è ciò che Aristotele chiama amicizia, e l'amico è colui che è amato per se stesso, non perché lo, per quello che voglio io, no. Ecco, questo discorso lo chiudiamo, cercare di rispettare insieme benevolenza e autonomia o autodeterminazione non è quasi mai, nei casi complicati, senza conflitti di doveri. Questo lo sappiamo che è così. La morale è una scelta che avviene sempre nella complicazione delle scelte, tante volte nei conflitti, no? Fin dove deve andare il rispetto della libera decisione dell'altro? Pensate agli atti medici, tipicamente, no? Fin dove deve essere il medico che, sapendo una cosa, in qualche maniera la suggerisce o la impone in qualche maniera? Fin dove deve ascoltare il desiderio del malato? E chi lo decide? Si decide. Dopo, i comitati etici e le leggi possono stabilire, di fronte a certe situazioni, le regole del consenso elaborato, e quindi si stabilisce che lo decidano questo, questo, questo. Però, appunto, dal punto di vista morale, a partire da quando la benevolenza diviene tirannica? Non può la benevolenza essere una forma di pressione che impedisce l'espressione delle scelte, soprattutto quando si tratta di malati o di anziani indeboliti, che dipendono in tutto dagli altri, impressionabili, sguarniti di fronte alla competenza del medico o degli esperti. Interrogativi che permettono di capire il ruolo decisivo che ha nella scelta morale la prudenza, che è l'atto pratico della coscienza. Quindi non c'è nessun principio, non c'è nessun criterio che ti permette di decidere tirando giù. Devi comunque decidere. Decidere con la virtù della prudenza, se te la sei costruita. Dell'intelligenza, delle poste in gioco umano, delle tue scelte, no? Interrogativi che mettono in guardia contro l'imperialismo dei principi. Immaginarsi che si deve in ogni caso sostenere l'autodeterminazione o in ogni caso la benevolenza vuol dire mettersi su strade che eliminano il valore del giudizio etico, il quale passa sempre attraverso la presa in conto del soggetto concreto e non solo attraverso l'applicazione dei principi, per quanto rispettabili, perché nessuna antropologia e nessun principio prende il posto di una giusta decisione. Questo noi lo diciamo troppo poco nella morale, discutiamo come si trattasse i problemi dei principi. Il problema, vedete, radicalmente è il sentimento morale e la qualità del giudizio. A cui servono i principi, certo. Questo orizzonte della solidarietà che abbiamo aperto, appunto, mai l'uno senza l'altro, della reciprocità, offre certamente il quadro di decisioni etiche e morali rispettose della dignità dell'uomo. Però non si sostituisce a queste decisioni. Cioè, questo orizzonte non detta deduttivamente il comportamento da tenere. Permette di fondare delle convinzioni che riguardano il valore eminente della persona umana, dell'essere umano, di colui che, pur non avendo apparenza umana, appartiene alla comune umanità, e questo è fondamentale. ma qual è il gesto da fare o da non fare? Qual è il trattamento medico, il comportamento psicologico da mettere in atto? Qual è la condotta giusta da trovare? L'orizzonte che abbiamo trovato su questo non dice niente, insomma, no? Esso informa la libertà o la mette in guardia contro delle esclusioni temibili. Le inculca il rispetto incondizionato per ogni partecipante alla comune umanità. E a questo titolo, un embrione portato in grembo da una donna e nato da relazioni sessuali umane ne fanno indiscutibilmente un essere umano. Quindi tutte le interminabili discussioni sul carattere personale o non, in realtà permettono di scartare questa evidenza, non senza fariseismo, insomma. Ma che cosa bisogna esattamente intraprendere per essere all'altezza di questo rispetto? E dunque non porre gesti che magari sotto l'apparente benevolenza schiacciano la dignità dell'altro, che sia il concepito, che sia la donna, appunto. E qui tocca una libertà responsabile decidere, prendendo in considerazione tutti gli elementi che fanno sì che una decisione sia realmente morale. Del resto, anche nella parabola del Samaritano, come vedete, Gesù inculca il rispetto per il viaggiatore aggredito e ferito, ma poi non fissa alcuna formula di soccorso. Chiede al lettore di farsi prossimo di quel povero disgraziato, ma poi tocca a ciascuno inventare i gesti concreti con cui il ferito potrà essere soccorso al meglio, secondo il suo stato fisico e psicologico, secondo i mezzi disponibili, secondo l'urgenza del caso, secondo i mezzi a disposizione, eccetera. Quindi il gesto concreto del Samaritano non è retto a modello imitabile in ogni tempo e in ogni luogo. Cioè, detto diversamente, la libertà non è chiusa in un cortocircuito, ma è provocata all'inventività morale concreta. Insisto su questo passaggio perché spesso ho la sensazione che qualcuno immagina che basterebbe conoscere la verità dell'uomo. Basterebbe aver ben definito lo specifico dell'uomo. Cioè basterebbe professare un'antropologia corretta, per esempio ispirata alla rivelazione cristiana, no? Per dedurne il comportamento morale adeguato. Mi pare che posizioni simili immaginano, sono molto immaginarie, immaginano questa verità dell'uomo come assimilabile a dei principi chiari che fanno da premessa un giudizio, come se una data antropologia producesse deduttivamente la morale, fosse la matrice della morale. E la morale fosse un giudizio deduttivo a partire da principi chiari, evidenti. Invece non riconosce una cosa evidente, no? Che la maniera, le maniere del giudizio morale si appoggiano certo sul principio del rispetto dell'uomo e di ogni uomo, ma poi si deve interrogare sui modi concreti di realizzare questo rispetto in una data situazione. E quindi un tale giudizio rimanda all'esercizio di una libertà, di una libertà informata, certo, e a seconda dei casi può arrivare a comportamenti abbastanza diversi. Prolungare il trattamento di un malato, iniziarne uno del tutto nuovo come ultimo ricorso, cessare da cure sproporzionate e costose in termini umani, finanziari, quando la speranza appare poco probabile, no? Quindi la verità dell'uomo non può essere un alibi dietro al quale si nasconde la negazione della libertà e ancor meno può essere l'alibi di un'obbedienza a Dio. E Dio si inquieta, dice, come mi prendi in giro? Adesso devi pensare, devi decidere, devi fare. La fai, ti riferisci a una parola. L'obbedienza a Dio passa attraverso la messa in atto di tutte le facoltà di cui il Creatore ha dotato l'uomo. e soprattutto il retto giudizio della coscienza, della libertà informata, no? Come obbedire a Dio senza esercitare la libertà? Ok. Cosa facciamo per farvi suonare un po' la testa? Una cantatina, una... Potremmo affrontare l'ultimissimo punto che concentro tantissimo. Vi ricordo i quattro grossi passaggi che abbiamo fatto: il disordine morale delle pratiche, il disordine morale del pensiero, il bastione del diritto, le regole del diritto, come si costruiscono, che senso hanno, come si fondano, il fondamento morale, che è appunto la persona nella sua dignità o nella sua indegnità, a seconda di come si preferisce accostare il tema, ma che è fondamentalmente questo discorso che abbiamo fatto sull'idea solidaristica della persona, no? L'ultimo contributo di questo discorso riguarda quindi la battaglia che dobbiamo fare per l'idea di uomo, per l'umanesimo, no?